la teofania, no? Il terremoto, la teofania, che cos'è una teofania? Manifestazione di Dio dentro la storia, la nostra storia. Così si chiama. Teofania, Dio che si fa vedere. Ora, il terremoto ce la presenta. E poi c'è l'angelo. L'angelo che fa? Le funzioni dell'angelo, quali sono? Uno, dice una parola che interpreta. Noi abbiamo bisogno di questo. Per capire, scoprire le tracce di Dio nella nostra storia, c'è bisogno di una parola che interpreti. È così. E l'angelo ce la dà, in questo caso. È necessaria sempre una parola che interpreta la presenza di Dio. Le chiamo le tracce di Dio nella storia. Hanno bisogno. Ce n'è bisogno. Altrimenti si rischia grosso. Si rischia di confondere le tracce di Dio con le tracce di qualche altro. È necessaria una parola che interpreta. La rivelazione, no? L'angelo ha questa funzione, avrà questa funzione. Seconda funzione dell'angelo, deve cambiare lo sguardo, la direzione dello sguardo. Vedete le parole che dice, no? Non temete voi, so che Gesù, il crocifisso cercate, non è qui. Non è qui. Non è qui. Dovete cambiare direzione di sguardo, altrimenti non lo incontrate mai. Quindi ha questa funzione, non è qui. E poi di ricordare le parole che Gesù ha detto, l'aveva già detto. Ecco qui che cosa la funzione dell'angelo in questo brano, in questo racconto. Quindi deve dire una parola, è mandato da chi? È mandato da Dio a farci capire, a far capire alle donne, a interpretare. Poi a cambiare la direzione, dice, se continuate a guardare qui non capirete, se continuate a rimanere davanti a un morto, se continuate ad aspettarvi di incontrare un cadavere non capirete come, che cosa vi aveva detto. Quindi, e dice che le parole di Gesù ti fanno cambiare lo sguardo, la direzione del tuo sguardo. Allora, andiamo avanti. A proposito della teofania. Questa teofania ha due reazioni, quella dei soldati e quella delle donne. È vero? Che succede? I soldati che cosa succede? I soldati che fanno? Per la paura, i soldati si usa lo stesso verbo del terremoto. Furono terremotati, sarebbe letteralmente, no? Immaginate la scena dei soldati che è uguale proprio al terremoto, perché sono impauriti, spaventati, terrorizzati, subiscono un terremoto interno. Ma questo terremoto che cosa determina? Che diventano come i cadaveri. Qui usa la parola necros. Come i cadaveri, come i morti. Quindi la parola dell'angelo ha questo effetto in quelli che non credono. E quindi possono diventare le guardie, sono la figura della incredulità che porta alla morte. Vedete questo gioco di contrasti? Un morto che non è più morto. Dei vivi che di fatto invece sono morti. E sono la figura, le guardie, lo diciamo già, della menzogna alla quale spesso l'incredulità è costretta a ricorrere. Chi non crede deve spesso ricorrere alla menzogna. Adesso lo vedremo questo che faranno. Le donne sono la figura della fede, che umilmente accetta di cambiare la direzione del suo sguardo. No, che non è mica facile, eh? Domanda, quante volte avete cambiato la direzione del vostro sguardo nella vostra vita? Riguardo alla fede? Alle cose della fede? Quante volte avete cambiato direzione completamente? Allora, quindi due esiti, uno nelle guardie che sono figura dell'incredulità e una nelle donne che qui sono figura della fede. In Matteo non hanno la funzione che hanno avuto in Marco le donne, no? Che ci ha un po' sconvolti pure a noi. Allora, l'atteggiamento delle donne all'andata come sono descritte, quando vanno, non c'è una parola in più, le donne vanno al sepolcro per osservare la tomba, vanno, al ritorno invece è cambiato qualcosa, ci sono più verbi che descrivono. Sono più movimentate le donne, pure l'immagine, come siccome sono descritte, ti fa vedere che è successo qualcosa, che è cambiato qualcosa nella loro vita. Allora, in fretta, vanno in fretta, corrono, prima sembrano immobili, vanno lì e piangono, abbiamo detto noi. Adesso corrono, la gioia, l'urgenza di... che è l'urgenza pure dell'angelo, no, no, a proposito dell'urgenza, anche qui un particolare che ci deve far riflettere. Qui dice, presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ecco, mi precede in Galilea, là lo vedete. Abbandonato in fretta, presto, abbandonato in fretta. Questo è un annuncio che salva. Questo è un annuncio che salva. Può salvare qualcuno dalla morte e dargli vita. Non si può perdere tempo. Erano andate lì per star belle sedute, come la sera prima, due sere prima, stare lì a guardare, a piangere. E adesso invece, di corsa, forza, correte, andate, non perdete tempo. Anche qui, di corsa, in fretta. Sono passati 2000 anni, forse ci siamo stancati
possiamo sempre andare di corso
per 2000 anni,
e adesso le cose sono leggermente cambiate riguardo a questa fretta, a questa corsa che dagli angeli passa alle donne, no? Dal cielo passa alla terra e si deve diffondere questa fretta e questa gioia. Con calma e per piacere. Scusatemi, dove sta registrato? Qui. Sapete, non posso dire. Poi ve la dico a tutti. E a proposito di in fretta, di Gesù, in fretta, no? Questo fatto che bisogna correre ad annunciare il Vangelo. Però quando si corre, Gesù, perché tu corri? È perché. Qual è, adesso chi le spinge a correre? La gioia che hanno nel cuore, l'entusiasmo di corsa. Quelle altre di corsa se ne sono andate, ma per il sentimento opposto, immagino, la paura di corsa, via, lontano. Vedete, corrono, ma cambia, non è la stessa corsa. Le motivazioni sono diverse. Quelle correvano per allontanarsi quanto più possibile dal mistero, dalla notizia che cambia la vita. Queste corrono perché devono portare quella notizia a tutti. Allora, la notizia non tollera indugi, paura e gioia grande. Paura forse rimane qualcosa del racconto di Marco, sono rimaste le tracce, perché Matteo ci aveva presente il racconto di Marco, quindi ha lasciato questa paura che evidentemente è un dato che non si poteva proprio togliere di mezzo. Ma è la santa paura, qui Matteo diventa la santa paura, il santo timore di Dio, potremmo dire, davanti alle rivelazioni di Dio, no? Quel sentimento che ti fa capire che Lui è Dio e tu sei creatura. Davanti alla manifestazione di Dio, no? Sempre ricordate sempre di Mosè, togliti i sandali. Sono io che ti ho chiamato, eh? Mosè, ma tu togliti i sandali. Tieni sempre presente che io sono Dio, anche tu se sono diventato uomo come te. Ma ricordati sempre, che sono io che ti faccio entrare nel mistero. Non sei tu che riesci ad entrare nel mistero. D'accordo? Ce lo ricordiamo questo? Sempre? È vero, ce lo ricordiamo? È Lui che ci concede. Non siamo noi che conquistiamo. Chiaro? Allora, l'annuncio in che consiste? Vedete, c'è la rassicurazione, come stamattina, non temete, quando si rivela a Dio, so che cercate Gesù il crocifisso, stesso verbo, estauromenon, colui che è stato crocifisso una volta ma che continua a essere crocifisso, lo ricordate questo, E quindi le cose che abbiamo detto stamattina valgono pure per Matteo, non è qui, infatti è risuscitato, la stessa cosa, la casualità, no? Infatti è risuscitato, perché è risuscitato non è qui, abbiamo detto stamattina, non è all'inverso. E poi, così, come disse, il riferimento è alla sua parola. Vedete la parola di Gesù che già diventa parola rivelatrice, anche per loro. Vedremo in Luca questo. La parola rivelatrice significa che è parola di Dio, già funziona come parola di Dio, quindi ricordatevi quello che vi ha detto. Venite, ecco il luogo dove lo avevano posto, guardate con profondità adesso, qua stava, adesso non c'è più. Adesso voi sapete il perché non c'è. Lo sguardo profondo di comprensione idete, vedete, e subito scappano e vanno. Andate e dite ai discepoli, e subito, in realtà, dite ai discepoli, ai suoi discepoli, che è risorto dai morti. Ecco, attenzione, idu, il greco, significa guarda, ecco, guarda, guarda. Vi precede in Galilea, quindi un modo per dire, oh, stai attento. Stammi a sentire attentamente. Mi precede in Galilea, la Galilea di stamattina, ricordate, mi precede in Galilea. Allora, lì lo vedrete. Io ve l'ho detto. Ecco, io ve l'ho detto, ancora i due. Ecco, ancora attenzione, state attenti, ve l'ho detto. È come se stesse parlando con noi, eh? E chi di noi può dire che non ce l'ha detto? Ce l'ha detto. Come? Ce l'ha detto Gesù? Io vado a Gerusalemme. E ce lo dice il libro che conserviamo, che ci rende contemporanei a tutto quello. Ce lo sta dicendo l'angelo. Ecco, io ve l'ho detto. Vi precedo in Galilea. Stamattina la Galilea per Marco che era, abbiamo detto alla fine, era il posto da cui ricominciare la vita insieme con Gesù, di veri discepoli. È così, io lo ricordate? Ecco, io ve l'ho detto. Vi siete messi in cammino per la Galilea. È successo qualcosa. Da stamattina a mo' è successo qualcosa? Allora, andiamo avanti. Ecco l'ultimo passaggio di stasera. Ancora. Ed ecco, da capo, attenzione. Queste corrono, vanno via. Attenzione che siamo già nelle apparizioni adesso. Gesù, ed ecco, Gesù venne, si presentò a loro, si fece presente a loro, dicendo, salve, saluto che ha usato l'angelo per Maria, Caire, qui Caire, al plurale sono due, no? Maria, Caire l'angelo, Gesù, Caire. Rallegratevi sarebbe la traduzione letterale, eh? E poi è diventato il saluto, ci si salutava così, però significa caire, rallegrati, caire, rallegratevi. Beh, è Gesù. Immaginate il cuore come batteva, mille all'ora. Che fanno? Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, ancora non temete, vedete? Andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Ripete l'annuncio dell'angelo e dell'apparizione. Allora vediamo un po' alcune caratteristiche di questa apparizione. Lo adorarono. Attenzione, un verbo importantissimo nel Vangelo di Matteo, eh? Un verbo importantissimo, che indica l'atteggiamento giusto che la creatura deve avere davanti al Signore. Vi ricordate chi ha adorato? Immagini. Capitolo 2, immagini, lo ricordiamo bene, no?
e prostratisi lo adorarono. È l'atteggiamento che l'uomo deve avere davanti al Signore. Gesù è il Signore. C'è in questo verbo che ci dice adesso Matteo che Gesù è il Signore. È Dio. Lo adorano. Però notiamo una cosa, la fede è exaudito, viene dall'ascolto, però la fede deve avere un'altra cosa importantissima, l'incontro personale con Gesù. Cari miei, è importantissimo questo. L'incontro personale con Gesù. Ora, ecco qui, queste donne lo hanno questo incontro. Mi chiedo e vi chiedo, quando ci si incontra, noi parliamo di incontro, no? Non stiamo parlando. Sì, abbiamo detto. E Gesù è risorto, abbiamo detto, lo sappiamo questo. O no, lo sappiamo, lo sappiamo. Il cervello nostro lo sa questo, si rende conto di questo. Ma allora, la riflessione, quando io incontro una persona che dico, oh, ho incontrato Tizio e Caio. Ah sì, sì. Ci siamo parlati, mi ha detto questo, l'ho visto, ci siamo scambiati le notizie riguardo alla nostra vita. È così normalmente, o no? È così, è così. Ma un incontro poi ti cambia la strada certe volte, ti fa fermare, ti determina tante cose un incontro, soprattutto non gli incontri. Incontri che contano, gli incontri dell'amicizia, gli incontri dell'amore, no? Sono importantissimi. Allora, quando io dico, e voi dite con me, che la fede si basa su quello che abbiamo ascoltato, exaudito, si dice, no? E sull'incontro personale. Per me cosa significa questo incontro personale? Come lo rappresento questo incontro, come lo identifico? Se uno mi chiedesse, ma tu, mo, fammi di grazia, tu dici che hai incontrato Gesù, mi dici come? Me lo descrivi questo incontro, mi dici che è successo quando l'hai incontrato, o no, mi capisci, mi capite? Al di là delle poesie, quelle che sappiamo dire molto bene, poi di fatto se uno mi chiede, oh, tu mi devi parlare dell'incontro con Gesù, l'incontro fra persone, tu l'hai incontrato personalmente, dove, come, quando, queste domande che io vi sto facendo se le porrà un altro evangelista, Luca. Se ne porrà ancora un altro, Giovanni. Si porranno proprio queste domande precise. Di che stiamo parlando? Di fantasie? Di immaginazioni? Comuni? O stiamo parlando di qualcosa che per me è concreto, è vero, è reale? Mi sono spiegato, queste donne hanno questo incontro personale. E poi, che dice Gesù? Attenzione, c'è un altro verbo importante. Ai fratelli. I miei fratelli. Allora, è importante questo termine. Il rapporto di Gesù si è approfondito non li chiama i miei discepoli, li chiama i miei fratelli. La croce e la risurrezione non hanno allontanato Gesù, l'hanno avvicinato. Con la vittoria sulla morte e la paura che si alimenta dalla morte, sorge la comunità messianica, in cui i discepoli di Gesù sono accolti e riconosciuti come suoi fratelli. Perché? Perché Gesù dice che sono suoi fratelli? Dice a noi che siamo suoi fratelli. Perché? Perché siamo associati, si associa nella stessa condizione di figli, Padre nostro. Lo ricordate? Noi siamo suoi fratelli. È una relazione intima che abbiamo con Lui, che ci fa diventare figli come Lui è figlio, e che ha dei risvolti e delle conseguenze incredibili e meravigliose per noi. Se noi siamo fratelli suoi, significa che siamo figli come Lui è figlio. E qual è il posto del figlio? Lo vedremo, eh? In Lui saremo anche noi, visto che siamo figli. Quindi, una parola importantissima questa che ascoltiamo. E là mi vedranno, faranno esperienza personale di quell'incontro, in Galilea. Galilea delle genti, dice Matteo. Dove cominciò la predicazione di Gesù? La Galilea delle genti. Di lì li incontreranno e faranno un incontro personale, no? Ma uno mi potrebbe dire, ma avevano già incontrato personalmente Gesù, erano suoi discepoli, ma adesso è Gesù, il crocifisso risorto, il Signore che riconoscono come tale. È un incontro diverso.